Laudetur Jesus Christus.
Le 8 di giovedì 10 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. L'America è tornata, le democrazie siano unite, lo ha detto Joe Biden al suo arrivo in Europa la prima volta da presidente. Poi in Afghanistan per capire le tempistiche del ritiro del contingente internazionale e gli scenari futuri del paese. Quindi ampio spazio all'attività del Papa con due videomessaggi di Francesco e torneremo anche all'udienza di ieri. Bentrovati all'ascolto da Andrea De Angelis. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è dunque arrivato ieri sera nel Regno Unito in vista del vertice del G7 che si svolgerà in Cornovaglia da domani. Rilanciare il patto atlantico e l'alleanza tra le democrazie, il clima e la pandemia sono le sfide sul tavolo del suo primo viaggio in Europa. Marco Guerra.
L'America è tornata e le democrazie sono unite per affrontare le sfide del futuro, ha detto Joe Biden, parlando davanti alle truppe della Royal Air Force, parole che confermano la volontà di un nuovo protagonismo globale degli USA dopo gli anni della presidenza Trump più rivolta alle questioni interne. Il primo viaggio di Biden coincide con il primo G7 in presenza in tempo di pandemia che si apre domani, durante il quale il presidente USA proporrà un modello di azione coordinata a livello internazionale contro le future pandemie. Intanto oggi sarà la volta del bilaterale con il premier britannico Johnson, con cui Biden dovrebbe annunciare la donazione di 500 milioni di dosi di vaccino Pfizer ai paesi in via di sviluppo. Dopo il G7 il capo di Stato americano proseguirà il suo tour europeo a Bruxelles, dove parteciperà ai vertici NATO e UE, per poi terminare il viaggio con l'atteso faccia a faccia con Putin il 16 giugno a Ginevra.
Con il ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan si va verso la fine della missione internazionale annunciata ad aprile proprio da Biden. Ma quali tempi e che scenario si prospetta per il paese? Lo abbiamo chiesto a Pierluigi Barberini, analista difesa del Centro Studi Internazionali.
È previsto che il ritiro si completi appunto entro l'11 settembre, date le tempistiche e la velocità con cui sta procedendo, è possibile ipotizzare anche che il ritiro si concretizzerà addirittura entro la fine del mese di luglio.
Questo ritiro è anche frutto degli accordi di Doha, evidentemente, ma cosa accadrà quando il ritiro sarà completato? Quali sono gli scenari più plausibili?
Difficile poter capire effettivamente cosa potrebbe accadere dal 12 settembre 2021 in poi, da un punto di vista securitario. Al tempo stesso bisognerà capire a livello politico come procederà il processo di dialogo interafgano, se si potrà giungere effettivamente ad un accordo di natura politica tra il governo di Kabul e i talebani. Sicuramente il ritiro delle forze internazionali lascia un paese con un futuro di incognite e di incertezze.
Ancora agitazioni in Myanmar ad oltre 4 mesi dal golpe. Nuovi casi di corruzione sono stati aperti contro la deposta leader Aung San Suu Kyi e altri ex funzionari del suo governo. 2 giorni fa, lo ricordiamo, la preghiera per la pace per il paese, promossa anche dal Papa. In Africa ora, in Mozambico, resta difficile la situazione umanitaria nella zona di Cabo Delgado, dove gli attacchi di gruppi armati da oltre 3 anni hanno provocato 700.000 sfollati. Elvira Aragosta ha intervistato Monsignor Ignazio Saure, arcivescovo di Nampula.
Quello che sta accadendo a Cabo Delgado è veramente molto grave. Tanti sfollati nelle altre province vicine, sono stati uccisi più di 2.500 persone.
Save the Children lancia un allarme, 51 minori rapiti nell'ultimo anno a Cabo Delgado.
Io so che hanno diverse volte rapitati minori che, si dice, le portano con loro per prepararli per entrare nella guerra come bambini soldati.
E restiamo in Africa perché il continente è in preda alla terza ondata di Covid-19. I dati ufficiali sono bassi, ma moltissime vittime non sono state conteggiate. Intanto il piano COVAX sembra essersi arenato nel continente e l'OMS avverte servono subito almeno 200 milioni di dosi. In Perù ora, dove la candidata di destra alle presidenziali Keiko Fujimori ha chiesto al tribunale elettorale del paese l'annullamento di 200.000 voti. Fujimori è stata battuta dal suo rivale di sinistra Pedro Castillo, che si è proclamato vincitore con altre il 99% delle schede scrutinate. Emergenza lavoro minorile nel mondo. Un rapporto di ILO e UNICEF denuncia che dall'inizio del 2020 è aumentato globalmente il numero dei bambini costretti a lavorare. È la prima volta che accade negli ultimi 20 anni. Voltiamo pagina, le misure adottate dalla Santa Sede nel contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sono da considerarsi sostanzialmente efficaci. E questo è l'esito del rapporto Moneyval pubblicato ieri. Sentiamo Alessandro De Carolis.
È un incoraggiamento a proseguire sulla strada intrapresa, si legge in un comunicato diffuso dalla sala stampa vaticana. È una spinta a fare ancora meglio, fa eco in una intervista ai media vaticani Carmelo Barbagallo, presidente dell'ASIF, l'autorità di supervisione e informazione finanziaria. Nel documento di 200 pagine, il rapporto Moneyval si esprime per la prima volta sull'efficacia della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo messo in atto dalla Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano. Il risultato complessivo è più che lusinghiero, in nessun caso preso in esame da parte dell'ente internazionale preposto a certificare le misure adottate, emerge una valutazione bassa. Pur essendo necessari ulteriori provvedimenti correttivi, Barbagallo ribadisce che il giudizio di Moneyval è uno sprone a tenere sempre alta la qualità delle risorse umane impiegate e a rafforzare l'attività di tutte le autorità coinvolte in questo settore.
Una chiesa famiglia di famiglie in cui laici e coppie siano accanto ai pastori per la pastorale. L'auspicio di Papa Francesco nel videomessaggio per il forum online A che punto siamo con l'applicazione di Amoris Laetitia, organizzato dal Dicastero Laici, Famiglia e Vita. L'incontro ha preso il via ieri e si terrà fino al 12 giugno. Michele Raviar.
Famiglie che accompagnano altre famiglie rendendosi testimoni validi della missione del matrimonio. Papa Francesco esorta i partecipanti al forum a riflettere su come realizzare un tipo di pastorale che veda il pieno coinvolgimento di coppie e di laici.
Occorre mettersi da parte ogni annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle persone, così come l'idea che l'evangelizzazione sia riservata a una elite pastorale.
Il pontefice si rivolge ai pastori e li esorta a chiamare a lavorare al loro fianco nuclei familiari.
Se diamo loro spazio, possono dare il loro contributo alla costruzione del tessuto ecclesiale.
Per il Papa è importante che i giovani che formeranno le famiglie di domani vedano un'esperienza concreta di vita e di comunione.
Abbiamo bisogno di sposi accanto ai pastori per camminare con altre famiglie, per annunciare che anche nelle difficoltà Cristo si rende presente nel sacramento del matrimonio per donare tenerezza e speranza a tutti.
Insieme nell'amore noi cristiani possiamo cambiare il mondo, così il Papa nel videomessaggio al John 17 Movement, movimento ecumenico nato per favorire l'unità delle chiese. In ritiro a New York ai partecipanti è giunto il messaggio del pontefice: siamo figli di uno stesso padre, senza distinzione di provenienza o nazionalità. Ed ora l'udienza generale di ieri, tenutasi nel cortile di San Damaso, dove Francesco è tornato sulla perseveranza da dedicare alla preghiera. Deborah Donnini.
Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. All'udienza generale più volte il Papa esorta i fedeli a ripetere con lui queste parole, proposta nel testo ascetico Il Pellegrino Russo. La preghiera del cuore poco a poco si adatta infatti al ritmo del respiro e si estende a tutta la giornata.
La preghiera, che è il respiro di tutto, rimane come il sottofondo vitale del lavoro. È disumano essere talmente assorbiti dal lavoro da non trovare più il tempo per la preghiera. Nello stesso tempo non è sana una preghiera che si aliena dalla vita. Una preghiera che si aliena dalla concretezza del vivere diventa spiritualismo, oppure peggio, ritualismo.
E tra i fedeli salutati dal Papa prima dell'udienza anche Vania De Munari, sorella minore di Nadia, la missionaria laica vicentina dell'operazione Mato Grosso, impegnata nell'educazione dei minori più poveri, uccisa da ignoti in Perù a fine aprile. Ascoltiamola al microfono di Alessandro Di Bussolo.
Siamo guardati negli occhi e mi ha consolato per l'accaduto di mia sorella. Ha capito che nei nostri cuori, oltre al desiderio di essere consolati e benedetti da lui, c'era anche il desiderio di verità e di giustizia. Lui ha detto che la rabbia o anche qualche parola in più è comunque una preghiera, nel senso che un sentimento umano del chiedere perché alcune vite devono essere spezzate in questo modo anche così tragico, così doloroso, comunque una preghiera che sale a Dio.
Lei cosa ha detto al Papa?
Io ho chiesto che il muro di omertà che circonda un po' questo delitto venga spezzato. Ho chiesto al Papa che faccia qualcosa per questo.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare il radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast con le app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattone in regia e da Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.